Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Emanuele, come va?
Vabbè. Tutto bene, grazie, grazie. Sono in Italia, appena ritornato, un po' per le vacanze.
Ecco, ecco, tu sei dal prefisso, sei più o meno dalle mie parti, diciamo, di origine.
Io sono di origini in realtà romagnole, però...
Certo, no, sappiamo
friulani.
Che sei nato a Cesena, ma i tuoi genitori sono friulani.
I miei genitori sono friulani, sì, però io sono nato, ho vissuto anche a lungo in Romagna, vicino a Cervia.
Beh, un bel misto comunque. Allora, senti, ti avevamo lasciato con la signorina Elsa, avevamo lodato questo difficile ma riuscito tentativo di mettere in versione fumetto il romanzo di Schnitzler, e adesso invece una storia del tutto originale e anche molto personale per quanto riguarda il modo di trattarla. Ci vuoi raccontare in breve che cosa ti ha portato all'ideare questo 5.000 km al secondo?
Sì, allora questa storia in genere in realtà era stata incominciata ancora molto prima di Eds, quattro anni fa, però per ragioni editoriali abbiamo deciso di posticipare la pubblicazione. È una storia che ho cominciato quando abitavo in Norvegia. Negli ultimi anni ho cambiato molto, diciamo, ho stato votato a un certo nomadismo, ho vissuto in Germania, in Norvegia, in Francia. E parla un po' di queste cose, cioè è una storia che, pur non essendo autobiografica, ha molto a che fare con, diciamo, la mancanza di radici in una terra, o questo sentimento, diciamo, apolide, penso che si chiami, cioè di non riconoscersi in nessun posto, non avere un posto a cui ritornare.
È uno dei pensieri che effettivamente uno dei protagonisti di questo romanzo a fumetti esplicita, l'idea di non avere radici. Però diciamo che tutto incomincia in maniera piuttosto ordinaria, sembra quasi un inizio da Ménage à Trois, quasi da Jules et Jim, due amici che in qualche modo sono attratti da giovanissimi, dalla stessa donna, e poi li vedremo con il passare del tempo. Usi molto l'ellissi, diciamo, in questo romanzo, quindi ti focalizzi su determinati momenti della vita di questi Piero, Lucia e Nicola, che appunto è una vita che, come anche tu in qualche modo hai fatto intuire, è una vita che non si svolge soltanto in Italia, si svolge anche in altri paesi per vari motivi. Però prima di tutto io volevo sapere se il montaggio, diciamo, di questa vicenda è stato da te immaginato così come poi è finito su carta, oppure hai deciso di mischiare le carte, scusa il gioco di parole, in un secondo momento.
Allora, assolutamente no, il montaggio non è stato pensato all'inizio, e un po' anche la struttura del libro un po' rispecchia una specie di confusione, di idea anarchica sul destino di questi personaggi, e rispecchia anche un po' il mio modo di fare fumetto, che l'ho già, diciamo, confessato in altre interviste, è abbastanza, come dire, improvvisato, di getto. E non a caso per questo libro alcuni capitoli, per esempio il capitolo terzo, è stato realizzato prima del secondo. A me piace buttare un'idea generale o descrivere alcuni personaggi e poi farli agire liberamente. Penso che il fumetto abbia bisogno di questa, siccome non ha molte costrizioni di tipo finanziario o organizzativo, è giusto che i personaggi facciano proprio la loro vita. Poi chiaramente si ha un'idea di dove si andrà a parare, però diciamo che il percorso da A a B può essere molto tortuoso, per cui ho creato questi tre personaggi e poi ho cercato li ho mandati nei posti in realtà in cui avevo abitato io, e questa è la sola caratteristica autobiografica del libro. Però gli ho fatto fare cose che forse non avrei avuto il coraggio di fare, o forse gli ho fatto sbagliare delle cose che io ho fatto bene, e viceversa.
Sei stato anche in Egitto, Emanuele?
Sì, caso vuole che abbia vissuto anche in Egitto. All'epoca facevo il disegnatore per gli archeologi.
Ah, ma pensa!
Mi sono ritrovato a lavorare diversi mesi tra Alessandria e Assuan, cioè tra l'estremo nord e l'estremo sud dell'Egitto.
Ma bellissimo, il disegnatore per archeologi, sembra una cosa fantastica a sentirsi.
È stato un bel lavoro, poi alla fine sono ritornato alla mia passione del fumetto, però prima di arrivare al fumetto ho fatto diversi lavori, per cui tra i quali anche questo.
Senti, e invece per quanto riguarda i riferimenti, io ho parlato di Jules Jim perché di solito è il primo esempio di ménage à trois delicato e non con tendenze eropornografiche che possa venire in mente, però ho notato anche soprattutto nei capitoli iniziali, quando nel capitolo iniziale proprio quando tu fai vedere questi due ragazzi, non lo so, ho notato anche una certa così sensibilità per alcuni episodi del cinema italiano in cui abbiamo degli adolescenti e dei giovani d'estate. È una cosa che ritorna in tutto il libro, però attraverso i colori dai molto un'idea della temperatura dell'aria e dell'odore dell'aria, ed è una cosa molto bella secondo me.
Sì, beh, chiaramente il riferimento a cui tu fai Jules Jim è un film chiaramente che rientra un po' nella cerchia delle possibili influenze, anche perché Jules Jim ripropone una specie di schema base che è molto classico, cioè la problematica di due uomini che amano, o due amici che amano la stessa donna, e questo è un tema che è stato sviluppato in canzoni, in romanzi, e io l'ho declinato, diciamo, alla mia maniera. Poi chiaramente si possono ritrovare grosse cose del cinema italiano, non so, grosse influenze, soprattutto tipo, non so, basta pensare a Ettore Scola, C'eravamo tanto amati, anche lì c'è una specie di analisi di relazioni amicali, di coppia nell'arco di diversi anni. Poi io vorrei dire che per questo libro c'è stata una grossa influenza, non so se ne accorgerà chi guarda proprio la prima pagina, della musica, soprattutto da un cantautore italiano che io amo molto, che è Federico Fiumani, il cantante di una storica band italiana che si chiama I Diaframma, e che qui posso dire ho avuto l'onore di avere insieme a me a Bergamo pochi giorni fa per la presentazione del libro, e in cui abbiamo discusso appunto su questo tipo di condizionamento che c'è, può essere tra un cantautore e un autore di fumetti. Abbiamo in comune le parole, poi io i disegni e un cantautore la musica, e questo ponte che abbiamo fa sì che le esperienze dal punto di vista creativo siano molto interscambiabili. Per me la sua musica, per me, è stata soprattutto all'estero, quando non senti tanto la lingua italiana, è stata una specie di sponda a cui appoggiarsi quando ti manca un po' la forza o anche l'ispirazione, diciamo, e anche una finestra sul mio paese d'origine, che è l'Italia, da cui ero lontano. Le sue canzoni anche sono state di una grossa influenza per questo libro.
Poi allora ci ascoltiamo magari un brano di Diaframma. Io volevo tornare però sul libro dal punto di vista tecnico, perché ancora una volta dimostri di studiare molto molto bene tutto quello che riguarda il colore. Già nel tuo, credo che sia stato il primo Rosso Oltremare del 2007, giusto?
Sì.
Ecco, già nel tuo primo romanzo a fumetti davi un'enorme importanza, a partire dal titolo, ai colori. Con la signorina Elsa ne avevamo già parlato, c'era una grandissima attenzione anche ai riferimenti pittorici dell'epoca di Schnitzler stesso. Qui invece direi che il colore è veramente al servizio del racconto, nel senso che si passa da campiture più fredde e più stese a invece momenti più particolareggiati e dai colori più caldi. Come dicevo prima, davvero diventa uno dei modi che quasi più sensibili per apprendere la storia e per comprenderla anche nei suoi lati più emotivi. Come hai lavorato esattamente?
Sì, allora 5.000 km al secondo è una specie di esperimento sul colore. In genere si dice che il fumetto è il disegno del fumetto è legato alla linea, a una scrittura. E in questo libro invece io ho cercato di cercare una dimensione narrativa del colore, di renderlo un protagonista della storia, anche perché poi le cose che mi ricordavo dei posti in cui ho vissuto sono soprattutto i colori, chiaramente dell'Egitto, delle tonalità del deserto, del cielo contrapposto al deserto, e magari la Norvegia in tutte altre tonalità chiaramente più fredde. Mi sembrava che si dovesse partire da lì. Molte volte soltanto un accoppiamento di colori può far scaturire una storia. C'è questa potenzialità narrativa del colore, che chiaramente non sono io a scoprire per primo, ma è Mattotti ad averla scoperta e inserita nel fumetto. Per cui mi sembra di dover continuare in questa ricerca, diciamo, a mio modo. ogni tanto anche levando la linea che separa i colori, la linea di contorno che separa i colori, e lasciandoli liberi anche di stravolgere il disegno, e comunque di non rimanere così delle chiazze di un quadro astratto informale, ma comunque le vignette di un fumetto che sono sempre ordinate secondo una griglia ben precisa, cioè ritmate della struttura della storia. E è stata una sfida, diciamo, di cominciare direttamente a colore senza disegno a matita preparatorio, che penso qualcosa abbia portato, poi come dire, tutte le cose sono in fieri, ma penso che sia una direzione, diciamo, del fumetto contemporaneo a cui vale la pena dare seguito.
Beh, noi lo speriamo. La domanda sul prossimo progetto è d'obbligo, anche se magari adesso vorrei solo goderti l'estate.
In genere i prossimi progetti del fumetto si incominciano ancora prima della fine del fumetto precedente, per cui il prossimo progetto è già incominciato. Giustamente si tratta di un fumetto in bianco e nero.
Eh beh, giusto, sembra logico.
Un po' per una specie di intossicazione da colore un po' visiva. Si tratterà di una storia di fantascienza nell'Italia post-berlusconiana. Un po' tutti i dettagli sono chiaramente da sistemare. Comunque, diciamo che la fantascienza sarà l'esplorazione di questo genere, chiaramente non una fantascienza alla Guerra Stellare, ma un po' più italiana, è un po' più vicina forse, sarà il tema principale della storia, che poi alla fine si declinerà sempre in relazioni molto intime. Penso che ormai la mia cifra sia questa, quella di studiare i rapporti un po' tra le persone in una maniera abbastanza minimale o forse intima, però chiaramente con un contesto completamente diverso, quale può essere per esempio il futuro, si può ancora più concentrare o focalizzare su questa tematica.
Beh, già il fatto che tu parli di un'Italia post-berlusconiana mi dà speranza.
Ecco, infatti, sarà un libro di speranza.
Ecco, bene, bene.
Non allora... sarà una fantascienza apocalittica alla Children of Men, così sarà un libro che apre una finestra.
Bene, bene.
Almeno spero.
Non vediamo l'ora. Allora, io prima, già fuori onda, ti avevo chiesto se potevi consigliare a qualche ristorante nelle valli del Natisone al nostro ascoltatore Paolo, però mi sa che anche tu non ne sai molto, eh?
Ah, purtroppo io sulle valli del Natisone non ne intendo molto. Io sono di Udine, conosco i miei due ristoranti in centro e in città, ma non posso aiutarlo. Forse una ricerca su Google Maps.
Forse potrà dare una mano a Paolo. Beh, Paolo, tu comunque guarda, di solito da quelle parti si mangia bene. Certo, lì bisognerebbe mangiare la gubana, che d'estate non è esattamente quello che proprio ti serve, vista la sua ricchezza calorica, ma ti divertirai lo stesso. E Emanuele, io ti ringrazio, ti auguro una buona estate, buon lavoro, e adesso ascoltiamo Siberia, ovviamente.
Grazie.
Ciao.
Alla prossima.